Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nessuno di noi è una persona, dal punto di vista del mondo, ricca o importante. Nessuno di noi ha grandi poteri. Come sarebbe se vivessimo secoli fa, essendo persone semplici, in tempo quando c'erano dei re potentissimi, come sarebbe come persona semplice essere intimo, strettissimo amico del re? Tu che sei una persona piccola, semplice, senza mezzi particolari, come sarebbe di avere libero accesso al re, perché tu sei il suo amico stretto, intimo? Sarebbe meraviglioso. Cioè, sarebbe meraviglioso, no? E noi abbiamo qualcosa di infinitamente più grande. Molto più grande, infinitamente più grande che essere amici di un re umano. Se noi siamo salvati in Gesù Cristo, siamo amici intimi, amati, curati di Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Chi di noi, e la risposta credo che sia tutti, ha mai avuto una specie di timore di qualche personaggio potente che aveva qualche potere su di noi? Magari in qualche ufficio, o qualche giudice, un poliziotto, qualcuno che aveva potere e poteva determinare certe cose per la nostra vita. E davanti a certe persone, magari ti rendi conto quanto sei piccolo, ma quella persona davanti a Gesù è nessuno. Noi siamo, se siamo in Cristo, siamo amici di Gesù Cristo. E oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. E in capitolo 15 in cui ci troviamo, Gesù ci sta insegnando come vivere per avere una gioia completa, la sua gioia, ed è portando frutto, ed è amando veramente gli uni gli altri, dimorando nel suo amore. Quindi, per avere contesto, siamo arrivati oggi ai versetti 12 in su, in avanti. Voglio leggere Giovanni 15 da 1 ad 11 come contesto e poi riprendiamo. Gesù parla poco prima di andare alla croce e dice: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni traccia che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Gesù vuole che la sua gioia dimori in noi. Che abbiamo gioia completa, che portiamo molto frutto, che è l'evidenza di essere veramente salvati. Infatti qui non parla di chi porta poco frutto e molto frutto, dicendo ogni vero credente porta molto frutto. Ricordate cos'è frutto? Frutto? Uno che vi conosce e confessa i suoi peccati, fa parte della vita, sta confessando i suoi peccati settimana, giorno per giorno. Chi non vive così non è salvato. Poi cresce in santificazione. È più santo oggi di quello che era un anno fa. Abbiamo cadute, ma se guardiamo la linea, è una linea che va verso in su. E tre, usa i suoi doni per portare frutto nelle altre persone intorno a sé. Questo è il frutto che ogni vero tralcio avrà. E Gesù ci insegna di pregare se dimoriamo nel suo amore, se la sua parola dimora in noi. Quindi siamo quel credente che vuole vivere per la gloria di Dio, chiediamo a Dio. Ed Egli risponderà. Perché non stiamo chiedendo cose terrene. Stiamo chiedendo più santità. Stiamo chiedendo di conoscerlo di più. Stiamo chiedendo che Lui opera tramite noi per glorificarsi. E Dio risponderà alle nostre preghiere. Allora, andando avanti, Gesù spiega qual è il suo comandamento principale. La base della vita cristiana. Quindi adesso leggo da 12 a 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Ricordate nel versetto 10, avevamo letto, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Allora qui Gesù spiega, riassumendo i comandamenti che riguardano i rapporti in uno, quello di amare gli uni gli altri. Amare veramente gli uni gli altri comprende tutti i comandamenti che riguardano i rapporti. Ricordate nel versetto 12, Gesù ci comanda ad amare gli uni gli altri come Egli ama noi. Leggo 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Amare veramente mette insieme tutti gli altri comandamenti. Non mentire, non frodare, non rubare, non desiderare, onorare i genitori, non provocare a ira i figli, tutto. Amare veramente non è solo non fare del male, no, amare veramente è impegnarci per il bene. Nella Bibbia non esiste una via di mezzo fra amare e odiare. Non esiste. Se non amo, odio. Se vedo uno che ha grande bisogno ed io potrei assisterlo e non lo aiuto, non vado a dare i calci, ma non lo aiuto, io lo odio. L'amare non è solo non fare il male, amare è fare il bene, il vero amene, bene. E dobbiamo amare come Gesù ama, che comprende curare, sacrificarsi per il bene degli altri. Una cura tenera, fatta di cuore, non come dovere, ma quello che vogliamo. È incredibile. Gesù usa il suo amore per noi come metro di come dobbiamo amare gli uni gli altri. Che metro altissimo. Uno umanamente sarebbe impossibile. Ma abbiamo Dio. Se siamo in Cristo, non dobbiamo fare nelle nostre forze. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Quindi, non è impossibile amare così. In Cristo, grazie a Dio, è possibile. Come ci ama Gesù? Vediamo dalla sua vita sulla terra, e grazie a Dio ci ama tuttora. Come potremmo descrivere? Allora, uno ci ama secondo la volontà di Dio. Pensate a questo. Ci ama secondo la volontà di Dio. Sei un genitore, abbiamo parlato in questi giorni con i nostri ospiti di cosa vuol dire essere nonni. Sei una persona, un nonno, nonna, vizia un bambino, non è amore. Perché porta male a quel figlio, non porta bene. Il vero amore, quello che Gesù fa nell'amarci, è secondo la volontà di Dio. Se io lascio i miei figli e non li correggo per tempo, non li sto amando. Non è così che Gesù ama. Gesù corregge. Gesù disciplina. Gesù ama secondo i principi di Dio. Questo è come dobbiamo amare. Numero più, Gesù ci ama con un cuore puro. Non ama mai per interessi. Non ama mai, io faccio così, mi farà quello che voglio io. Non ama mai per ricevere. Ama per dare. Gesù non ama così, la persona mi farà contraccambio. Non è amore. Gesù non fa quello. Il vero amore non fa per ricevere. Non fa per ingannare. Non fa per fingere, per essere visto bene. Gesù non ama così. Ama con cuore sincero. Per il bene. L'amore di Gesù, una terza cosa, è senza limiti, senza contare il costo. Gesù guardava solo al valore. Ma io sono stanco, io ho le mie cose, non è un buon momento. L'amore di Gesù non contava il costo. Non guardava come stava lui. Non guardava, ma ho le mie cose da fare. L'amore di Gesù non era così. Guardava al bene che voleva compiere. E Gesù ci comanda ad amare gli uni gli altri come Egli ha amato noi. E come, grazie a Dio, continua ad amarci. E come detto, certamente, umanamente, non sarebbe possibile. Ma noi viviamo in Cristo Gesù. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quindi non siamo soli. Per grazia possiamo amare così. Dobbiamo amarci così. E poi Gesù dà se stesso come metro. Versetto 13. Nessuno ha amore più grande di questo. Dare la propria vita per i suoi amici. Allora ricordate, questo è la notte prima di essere sacrificato sulla croce. Gesù stava per fisicamente dare la sua vita, letteralmente. andare alla croce nella mattina. Quindi non era una cosa accademico, un bel detto. Stavo per veramente dare la sua vita. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Però, attenzione, molto spesso il dare la vita non è morire. È molto raro che uno deve fisicamente morire per salvare un altro. Vi ho menzionato un anno o due fa che c'era una tromba di aria in America e una nonna aveva i due nipotini e lei si è buttata sopra di loro e lei è stata uccisa e loro salvati dal corpo di lei. Lei ha dato la sua vita. Ma è raro che si deve morire per amare. Piuttosto dare la vita è un sacrificio vivente tutti i giorni. Dicendo no alla propria carne, no ai propri bisogni, assolutamente no ai propri preferenze, assolutamente no a quello che vorrei io, assolutamente no al mio orgoglio, al mio egoismo. Dare la propria vita è una cosa che si fa giorno per giorno. Ho doni spirituali, ma sono stanco, ho tanti impegni, ho mal di testa, ma non mi sento di chiamare, non mi sento di parlare stasera. Quello non è amare. Dare la vita e dire no, non importa come sto. Voglio usare questo, voglio edificare, voglio incoraggiare, voglio far vedere più di Cristo. Dare la vita è un sacrificio vivente. Sai, potremmo invitare, no, è un periodo pesante, magari aspettiamo qualche settimana. Quello non è dare la vita. Ho bambini, potrei migliorare, in crescere in come curarli nel futuro. Potrei imparare inglese, potrei studiare questo, potrei fare, ma no, non è un buon momento. Non è dare la vita. Dare la propria vita è un sacrificio. E non solo il percentuale, ma sarà 99,999 che non, per noi non è morire fisicamente. Ci vuole un attimo di coraggio per quella nonna di buttarsi sopra i nipotini. Ci vuole un combattimento quotidiano di dare quando non ho voglia di dare. Nella mia carne non ho forza di dare. Non ce la faccio più, ma c'è ancora bisogno. Non c'è amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Questo è come Gesù amava. Anzi, non solo andando alla croce. Gesù stava su tutta la notte. Gesù si alzava presto, quando era buio, perché aveva guarito fino a tardi e voleva tempo di pregare prima di nuovo essere circondato dalle folle. Stava portando i discepoli a un posto tranquillo, ha visto la folla come pecore senza pastore, e ha detto andiamo ad aiutare anche loro. Quindi Gesù ha dato la vita fisicamente sulla croce, ma Gesù ha dato la vita tutti i giorni e ci chiama a amare così. Gesù qui parla di amici. Questa parola vuol dire qualcuno prezioso a te, per cui hai un tenero affetto, qualcuno che è mega importante per te. Gesù non è andato alla croce per chiunque, è andato alla croce per i suoi amici, le persone importanti a lui, non per alcun merito in loro perché non c'era, perché lui ha scelto di amarli. Mi chiedo, tu ami così? Dio ti manda persone nella vita e li ami non perché, mi fa stare bene quella persona. No, perché hai così tanto dell'amore di Dio che tu hai da dare. Vuol dire che tu devi riposarti nell'amore di Dio. Non puoi dare così, nella tua forza. Non puoi amare più di quanto tu ti riposi nell'amore di Dio. Ricordate quello. Tu non puoi amare veramente più di quanto tu ti riposi nell'amore di Dio. Ecco perché Paolo in Efesini 3, 14 a 21 prega che Dio opera in noi che possiamo conoscere l'amore di Dio, che supera la conoscenza. E se amiamo poco, uno dei motivi perché conosciamo poco dell'amore di Dio, e dove vediamo più l'amore di Dio? Dove? Nel perdono. E se non sto vedendo i miei peccati per poi vedere Cristo, non vedrò poco, tanto dell'amore di Dio. Io vedo l'amore di Dio quando vedo il mio peccato, lo confesso e vedo il perdono. Allora vedo l'amore di Dio e allora posso amare dando la mia propria vita per quelle che Dio mi mette nella vita. Oh, incredibile. Grazie a Dio per l'amore di Gesù per noi. E prego che possiamo noi crescere nel amare come Gesù ci ama. Come viviamo nella carne? Viviamo per noi stessi e le nostre famiglie. E vivere per la propria famiglia non è vero amore. Ricordate questo. Vivere per la propria famiglia non è amore. Perché fa parte di me. Un pagano vive spesso per i suoi figli perché in un certo senso la mia vita va avanti in loro. I miei figli, i nipoti. E quando vivo e amo coloro che non mi danno niente, allora vedo se ho vero amore. O che possiamo noi vedere l'inganno di vivere per noi stessi e vedere la gioia di amare come Cristo ama noi. Certo, ci distrugge fisicamente, a volte ci distrugge economicamente, ci rende distrutti, stanchi, ma ci dà una gioia completa, ci dà la gioia di Gesù Cristo. Dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti e li riassumo con amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Se vuoi gioia, non cercare di proteggerti dalla stanchezza, da fare quello che serve per te. Spenderti, sacrificati per amare e sarai la persona più ricca del mondo. Quanti poveri ci sono? Perché diciamo, ma sono troppo stanco. Non me la sento. Poi arrivando al versetto 14, Gesù parla del fatto che siamo i suoi amici se abbiamo una condizione nella nostra vita. Leggo versetto 14. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Non c'è nulla nella vita paragonabile ad essere i veri amici di Gesù Cristo, ad essere in stretto rapporto con Lui, ad essere amati, preziosi, curati da Gesù Cristo. Non c'è nulla di paragonabile, nulla nel mondo, nessuna vita è paragonabile ad essere amici di Gesù Cristo e siamo i Suoi amici se facciamo le cose che Egli ci comanda. Osservare i Suoi comandamenti. In Giovanni 10, 27 leggiamo che Gesù dice che le vere pecore ascoltano la Sua voce e lo seguono. Osservare i Suoi comandamenti e seguirlo è la stessa cosa. Le vere pecore camminano in obbedienza perché stanno guardando al buon pastore. Non sono comandamenti gravosi. No, seguono i loro pastori da vicino. Perché vedono in Lui la vita, il perdono, la salvezza, vedono tutto in Lui, seguono Lui da vicino e perciò, per forza, seguono i Suoi comandamenti. Queste sono le vere pecore. Pecore amate, pecore curate, pecore guidate, pecore salvate. Quanto è importante che riconosciamo questo. Allora, la salvezza non arriva se ubbidisco abbastanza, la salvezza arriva per fede in Gesù Cristo, ma poi l'ubbidienza diventa un frutto della vera salvezza. Al punto che uno che dice io lo conosco, sono salvato, e non cammina in ubbidienza è bugiardo. Ma Marco, sono caduto ancora per l'ennesima volta. Grazie a Dio, quando confessiamo i nostri peccati per l'ennesima volta, Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e anche purificarci. Ma tu non sai. Dio sa, ma dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Abbonda. Il peccato abbonda, ma la grazia sovrabbonda. Camminiamo con cuori rotti per i nostri peccati, confessando di cuore perché c'è perdono. Riprendiamo la strada di avere il frutto di essere veri amici di Gesù Cristo, camminando in ubbidienza. Voglio fermarci un attimo. Voglio pensare una cosa. La differenza fra religione, anche cristiana, e avere veramente Cristo. Tanti diventano parte di una chiesa che insegna l'Evangelo. Sentono della chiesa, vanno, oh, mi piace, sì, sì, questo è buono, si battezzano, sono membri della chiesa. Sentono i comandamenti, ok, devo essere più umile, devo amare di più, devo essere fedele a mia moglie, non devo rubare, non devo mentire, tutte cose buone. E uno cerca di ubbidire ai comandamenti. Però è lontano da Dio, perché cerca di arrivare a Dio ubbidendo ai comandamenti, ma non si arriva a Dio ubbidendo ai comandamenti, perché Dio è così santo e richiede la perfezione, totale, assoluto, e nessuno ci arriva. E uno che segue la religione è lontano da Dio. Sa, oh, è difficile, non ci riesco, ma devo provare di più, devo provare di più, ma Dio rimane lontano, perché non riesco ad arrivare mai a quel Dio lontano. Gesù parla della salvezza di peccatori, dove Dio in Gesù Cristo si abbassa e prende la colpa di quel peccatore, lo mette su di sé. Muore al posto di quel peccatore e quel peccatore è giustificato, perdonato e diventa un figlio di Dio, amato. In un rapporto intimo, padre-figlio. Padre-figlio, un vero amico di Gesù Cristo. Quindi la religione ci parla dei comandamenti ma non ci dà la capacità di seguirli. La religione ci fa capire cose di Dio, ma non ci porta ad essere riconciliati con Dio. Gesù Cristo ci porta ad essere riconciliati con Dio. In Gesù Cristo c'è perdono. Poi Gesù dichiara una cosa meravigliosa nel versetto 15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Gesù Cristo, il Signore dei Signori, il Re dei Re, Gesù Cristo è Dio incarnato, è il Creatore del mondo, è la vita. Gesù Cristo è il Santo, è il Giusto. Mentre noi siamo piccole creature, siamo macchiate dai nostri tanti peccati, eppure Gesù non ci considera più servi o schiavi, ci considera amici preziosi a Lui, così preziosi che mentre un padrone non condivide con i suoi schiavi, servi, quello che sta per fare, ma Gesù ci porta nel suo consiglio intimo e condivide tutto quello che ha udito dal Padre. Un privilegio. Chi sei tu per il mondo? Chi sei tu per il mondo? Sei mega importante? Tu passi la piazza e tutti si inginocchiano, ti salutano. Sei così? Io non sono così. Io passo e nessuno mi conosce. Chi sei tu per il mondo? Ma anche se il mondo dovesse vederti bene, se tu potessi arrivare ad avere una certa fama, importanza, che cosa vale? Che benedizione è essere visto bene dal mondo? Parlavamo ieri di un discorso anche di venerdì sera. Se una donna va fuori e grigia e le vecchie compagne di 30 anni fa, oh, ma sei messa male così, tingiti i capelli, non vai bene. Se tu riesci a guadagnare la loro approvazione, che cosa vale? Se dovessero vederti bene perché tu fai come dicono loro, cosa vale? Cosa ti dà? Che cosa ti dà l'approvazione degli uomini? C'è vera benedizione in quello? Non c'è nessuna benedizione. Invece, e poi se ti vede bene oggi, non vale niente e non dura. Giusto? Non vale niente e non dura. Invece, se Gesù Cristo, il Signore dei Signori, ti vedi come prezioso amico, un rapporto che dura per l'eternità, vale tutto. E vale per sempre. Romani 8, dopo versetto 30, 32 in avanti, cosa parla? Che cosa può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo? Che cosa può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo? E la parola è nulla. Nulla. Gesù ci ha scelti come amici preziosi a Lui. Persone che Egli ama, che cura, che guiderà e porterà con sé. E condivide le verità profonde di Dio con noi. Quindi, caro fratello o cara sorella, è assurdo per noi di preoccuparci di quello che pensano gli altri di noi. È assurdo per noi preoccuparci come gli altri ci vedono. Il mondo non può benedirci. Il mondo può solo allontanarci da Dio. Il mondo cerca di farci degli schiavi al suo metro di quello che va bene per avere la loro approvazione che non vale nulla. Che immensa benedizione essere gli amici di Gesù Cristo. Che onore, che privilegio. Questo è quello che dà valore alla vita. Io prego che Dio ci aiuti a capire l'inganno del mondo. Non importa quello che gli altri pensano, importa chi siamo per Cristo. E chi è un vero credente cammina in ubbidienza. L'ubbidienza non è quello che ci salva, ma è un frutto della vera salvezza. Perciò, se ti trovi nel peccato, confessa il peccato. Non dire, sì, dovrei fare meglio. Sì, è vero, no, non va bene, lo so. No! Parlare così veramente mette in evidenza, non sei salvato. Se tu riconosci un peccato, sì, è vero, io sì, sono orgoglioso. Parlare così dimostra, ma tu non hai Cristo. Signore, perdonami per mio orgoglio o quello che sia. Ancora sono creduto, quindi ancora vengo a te confessando il mio peccato. Se cado mille volte, io confesso mille volte. Oggi voglio la pace di Dio nel mio cuore. Che benedizione immensa essere scelti come veri amici di Gesù, una cosa non per merito ma per grazia. Non abbiamo cercato questo, noi non abbiamo scelto di diventare amici di Gesù, è qualcosa che ci è stato dato. Leggo versetto 16 che ci dichiara una verità importantissima. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Quanto è importante comprendere quello che abbiamo appena letto. Ci sono verità che sono ovvie, che vediamo con gli occhi. Si vede che c'è un creatore. Anche senza la Bibbia si capisce che c'è un creatore. Ma ci sono altre verità che non vediamo con gli occhi, né con i ragionamenti, li conosciamo perché Dio rivela queste verità a noi. E in questo brano Gesù sta parlando agli apostoli e c'è un'applicazione per noi, per loro, ma questo principio troviamo in più brani ed è per ogni vero credente. E quindi è importante comprenderlo. Dal punto di vista umano, e c'è questo aspetto, la salvezza è un invito, è un comandamento a tutti gli uomini. Ravvedetevi e credete. E la salvezza dipende dalla reazione, la risposta di ogni uomo al comandamento di ravvedersi e credere. E quindi ogni uomo è responsabile. Ma quello vediamo, ma quello che non vediamo con i nostri occhi, che Dio ci rivela, è che Dio sceglie chi salverà. Perché il cuore dell'uomo è morto, duro, incapace di andare a Dio, perché non vuole, un cuore morto non vuole andare a Cristo per la salvezza. Quindi in questo brano Gesù dichiara ai suoi discepoli che non avevano loro scelto Lui, ma era Lui che aveva scelto loro. In Atti 2, Pietro sta predicando a Gerusalemme il giorno di Pentecoste e notate per chi è la salvezza. Leggo io Atti 2, 38-39. Cosa dobbiamo fare? Diceva la folla. Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa, per chi è? Perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. La salvezza è per coloro che Dio chiamerà. In Atti 13, Paolo aveva finito il suo giro di evangelizzare e notiamo quello che dice in capitolo 13, versetti 47-48. Poiché così ci ha comandato il Signore, io ti ho posto come luce delle genti perché tu sia di salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Chi ha creduto? Tutti coloro che erano preordinati, prestabiliti da Dio, un verbo passivo, alla vita eterna, credettero. Questa parola viene usata più volte nel Nuovo Testamento per stabilire, determinare, scegliere. Quindi le persone che erano prestabiliti da Dio, perché è un verbo passivo, alla vita eterna, Dio aveva prestabilito loro per la vita eterna, quelle persone credettero e così furono perdonati. In Giovanni 6:44, vari sermoni fa avevamo letto, Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Nessuno è capace di andare a Gesù, perché siamo morti nei nostri peccati. Dio deve attirare. Questo non toglie la responsabilità dell'uomo. Ma no, tu stai cercando di inquadrare la logica di Dio infinita nella tua piccola logica. L'uomo è responsabile, la Bibbia dice quello tante volte, ma è Dio che opera nel cuore. Accetto tutte e due le verità, non riesco io a metterle insieme, ma sono tutti e due veri, Dio è Dio. Quindi Dio salva coloro che ha scelto, che vuol dire quando vediamo questo, che grazia. Non posso vantarmi, ma io sì, io ho scelto. Ho scelto Dio perché Dio aveva scelto me per primo. Sono salvato solo per grazia. Dio ha toccato il mio cuore morto, mi ha attirato a Gesù Cristo. Poi ho visto Cristo e sono corso a Gesù e ho creduto perché Dio mi aveva attirato. Ma notate, di nuovo tornando nel nostro brano, il motivo per cui Dio ci ha scelti. Ci ha scelti? Ci ha portato dalla tenebre alla luce affinché portiamo frutto. Frutto che è duraturo. Dio ci ha scelti alla salvezza affinché portiamo frutto duraturo. Pensate a questo. Che benedizioni. Nel mondo tutti corrono. Tutti corrono. Corrono per cercare, per ottenere, per compiere. Ma per compiere cosa? Quello che perderanno. Corrono per avere una bella vacanza, una bella casa, una bella vita, godere la famiglia, per ottenere, per acquistare, per divertirsi, per godere la vita. Corrono, corrono, corrono per avere potere. Corriamo per cose diverse, ma sono cose legate al mondo. E tutte queste cose vengono perdute, vengono perse, tutte vengono perse. In Gesù Cristo possiamo vivere amando gli uni gli altri come Cristo ci ha amato per portare frutto duraturo. Frutto che non viene perso, frutto che veramente vale, frutto che dà gloria al nostro Dio che ci ha salvato, che ci fa avere la gioia di Cristo. Noi possiamo vivere non per cose che si perdono, ma per quello che non si perde. Io e Serena abbiamo l'età di poter andare in pensione e vivere per noi e viaggiare e fare tutte le cose piacevoli che ci piace. Ci piacciono. Ma non vogliamo. Vogliamo essere spesi. Vogliamo essere stanchi, vogliamo essere distrutti per portare frutto duraturo. E Dio dà a ciascuno di noi quel privilegio. Ci dà il privilegio di arrivare la sera stanco. Perché? Perché oggi ancora Dio mi ha dato il permesso di investire, usare i miei piccoli doni con la sua grande potenza per portare frutto duraturo. Quella telefonata che non avevo la forza da fare, l'ho fatto. Incredibilmente, nella mia debolezza, Dio ha guidato le mie povere parole e la persona è stata incoraggiata, stimolata, quello che sia. Gesù ci permette di portare frutto duraturo, non solo ci permette, ci ha salvato per questo. Vi ho scelto per questo motivo. Stai portando frutto? È la scopo della vita. Questa è l'unica vita che soddisfa il cuore. Questo è perché Dio ci ha salvato. Allora, come possiamo portare frutto? Uno, dobbiamo dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo vuol dire una vita di santità, vuol dire io sto vedendo e confessando i miei peccati. Mi aggrappo a Cristo e cresco in santità, dimorare in Cristo. Non puoi portare frutto duraturo se non stai dimorando in Cristo. Dobbiamo pregare, pregare, chiedendo a Dio, Signore, serviti di me, ti prego per la tua gloria. Dobbiamo pregare, non da proteggimi oggi, cura i miei problemi, proteggi coloro che amo, non mi importa degli altri, ma quelli che amo io, proteggi loro. No, dobbiamo pregare, Signore, serviti di me, ti prego, concedimi di portare frutto oggi. E poi dobbiamo usare i nostri doni spirituali. Metterci da fare, metterli al servizio, la manifesta grazia di Dio che ho ricevuto, multiforme grazia di Dio. Metti al servizio degli altri. E poi ho menzionato la preghiera, notate quello che dice l'ultimo pezzo di questo versetto, rileggo ancora 16. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Egli ve la dia. Chiedete, desiderando di portare frutto, tutto quello che chiedete nel mio nome, secondo la mia volontà, per la mia gloria, chiedete, vi sarà dato. Ricordate quando ero in ospedale a luglio con una famiglia che amo tantissimo e il loro figlio stava al punto di morte, il loro appena nato un mesetto, era al punto di morire. I dottori davano molto più no che sì. E stavo lì con loro e non ho pregato, guariscelo, guariscelo, ho pregato, glorificati, glorificati. E Dio ha risposto. Ho chiesto nel nome di Gesù Cristo e Dio ha risposto e si è glorificato. Viviamo per la gloria di Dio. Chiediamo nel nome di Gesù e Dio risponderà a ogni preghiera. Il Padre nostro, cosa dice? Prima richiesta, sia santificato il tuo nome, è quello che voglio. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Proteggici dal peccato, vogliamo camminare in santità. Queste sono le richieste. Chiedete nel mio nome, vi sarà fatto. Il Padre farà quello, perché stiamo pregando di vivere per portare gloria a Dio, di portare frutto che dura duro. Per cosa state pregando? Per cosa state pregando? Pregate un elenco, perché è dove, ah, bisogna pregare, e scrivete un elenco, o sono desideri del cuore. Gesù ci insegna a pregare. Pensi che per Gesù c'era l'elenco scritto, sia santificato il tuo nome, lo leggeva o era dal suo cuore? Guardiamo l'Apostolo Paolo. Qual era il suo desiderio? Serve molto meglio partire e stare con Cristo, ma voglio stare qui per portare più frutto in voi. Sono tirato da due direzioni. Cosa desiderava? Se vogliamo la gioia, sacrifichiamoci, diamo le nostre vite per il bene degli altri, portando frutto duraturo. Versetto 17 chiude, se osservate i miei comandamenti, no, prima, questo è 10, voglio leggere i 17, ma inizia con 10 e poi 14 e poi 17. 10, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore meraviglioso. 14. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. E poi 17. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Quello che abbiamo letto in 12. Questo mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Lo ripete. Lo ripete. Il vero amore non è un sentimento. Tutto bene? Non è quello. Non è stare in buona compagnia, bella cena, bella serata, ridendo. Non è quello. Non è sbagliato quello, ma non è il vero amore. Il vero amore è portare i pesi gli uni degli altri, è edificare gli uni gli altri, è piangere insieme, è gioire insieme quando Dio opera, è aiutare gli uni gli altri a vedere più di Cristo, è aiutare gli uni gli altri a vedere più il peccato, in modo che può essere confessato e abbandonato. È usare i nostri doni spirituali nella vita gli uni degli altri. Tutto questo fa parte di veramente amarci gli uni gli altri come Cristo ha amato noi. Quindi se vuoi più di Cristo, se vuoi la gioia di Cristo, se vuoi la gioia completa, bisogna dimorare in Cristo. Dimorare nel suo amore, osservando i suoi comandamenti, camminando in santità, desiderando la gloria di Dio e amando al punto di dare la propria vita per gli altri. Ma scusami Marco, se io penso agli altri, chi pensa a me? Un uomo mi ha chiesto quello anni fa. Mi voleva tanto bene, non era credente. Ha detto, questo era tanti anni fa, più 35 anni fa, mi ricordo di lui. E lui ha detto, ma Marco, se tu pensi agli altri, chi penserà a te? E ho sorriso. Il mio Signore pensa a me, infinitamente meglio di quello che potrei mai io pensare a me. Desideriamo più di Cristo. Viviamo aspettando la rivelazione, la manifestazione del nostro Signore. Viviamo per presentare a Lui frutto. Ci è dato un talento, due talenti, cinque talenti, non importa. Viviamo per Lui affinché potremo dire a Lui quel giorno, Signore, Tu mi hai dato 5, 2, 10, quello che mi hai dato, ed io ho guadagnato altri per Te, per sentire, ben fatto mio servo buono e fedele, entra dove? Entra dove? Eternamente nella gioia del Tuo Signore. Dando la vita, perché ami. Tu non sei un povero, che manchi tutto il bello, che sei sempre stanco. Tu sei il più ricco della terra perché tu sai quello che ti aspetta. Ti aspetta la gioia di vedere il tuo Signore e presentare il frutto duraturo a Lui, che Lui ti ha permesso di produrre. È tutto da Lui. Questa è la vita ricca. O che possiamo desiderare la vita ricca per la gloria di Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo che ci è esempio di che cos'è la vita ricca. Lui parlava della sua gioia. Andava alla croce guardando la gioia che gli è posta davanti. E Gesù ci offre in questa vita, con tante difficoltà e sofferenze e ingiustizia, ci offre la sua gioia, la gioia completa. Se noi viviamo dimorando nel suo amore, osservando i suoi comandamenti, amando gli uni gli altri come Egli ama noi, dando le nostre vite giorno per giorno per edificare, per dare gloria a Te, Padre, sacrificando tutto quello che la carne vuole per quello che Tu dai. Aiutaci a vedere il valore infinito di Gesù Cristo. Aiutaci a vedere l'inganno del mondo. Aiutaci a vedere l'inganno dell'approvazione degli uomini, l'inganno dei piaceri della vita, l'inganno del successo, l'inganno della bella vita, l'inganno del riposo. Aiutaci ad amare come Cristo ci ama. E grazie che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Questo non è un cammino pesante, è un cammino di gioia. Perché se noi desideriamo la tua gloria, noi possiamo chiedere tutto e tu risponderai sì, sì, sì ad ogni preghiera. Perché non stiamo chiedendo più per noi stessi. E la nostra gioia sarà completa in attesa di vedere il nostro Signore. Aprici gli occhi. Il tempo è breve. Gesù Cristo ritornerà. Opera per la tua gloria in noi, ti prego. Nel nome di Lui, di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.